Allora, stamattina ho avuto un'idea così, mentre avevamo il nostro tempo di preghiera stamattina alle 7, sono stato così ispirato ad andare alla cappella di Santa Cristina e sono rimasto folgorato dalla bellezza, a parte del posto, ma proprio del viaggio. E vorrei, e nella montagna qui in 20 minuti si arriva a piedi.
C'è la salata, ci sono le scale?
No, si vola. No, è tutto un sentiero in certi punti abbastanza sconnesso, ma è praticabile tranquillamente. Nostro fratello Giuseppe, quanti anni ha Giuseppe? Oh? 80 lui, per niente, salutava di mattina. Quindi è un grande incoraggiamento per ognuno di noi, l'ho visto due volte fare avanti e indietro. E sarebbe straordinario. Sì, chiaramente, con scarpe da tennis, pantaloni, sarebbe bello se potessimo andarci oggi pomeriggio e avere un bel tempo di preghiera lì, anche perché c'è un luogo poco in cammino che arriva e là c'è una vista veramente mozzafiato, e magari poi scendiamo dall'altro lato dove c'è anche la cascata, se non sbaglio, e si sente il rumore proprio della cascata, eh? Tutti insieme. Io direi per sì, tutti insieme, proprio andiamo tutti insieme. Se ve la sentite alle 16,
sì,
andiamo.
Sì, perfetto. Alle 4 e mezza non c'è più c'è la messa. Anche prima, andiamo
tutti. No, perché dobbiamo avere il tempo. Si parla almeno di stare fuori quasi 2 ore. No, è chiusa. Si faccia qui e poi avere un tempo per andare e stare lì. Eh? Quanto dura? Se no organizziamo per domani.
Va bene. Domani.
Io dico,
allora si può andare su e poi vediamo a che ora torniamo. Ancora pensavi di
partire?
Avevo pensato di andare verso le 4. Se no possiamo pensare di andare alle 3.
Sì,
ma chi vuole camminare nella digestione?
Cioè, non è, cioè, tanto qui non è che sono tanti
che vanno. Guarda che sei.
Stavo dicendo che sei andata senza scale.
Se no andiamo alle 3, poi entro le 5 siamo qui e potete tranquillamente. Non credo che abbia niente da fare. Partenza alle 3 da qua?
Sì,
eh? Sì. E dentro le 5 siamo qua. Entro le 5 siamo qua. Va bene per voi? Quanti pensano di venire alle 3? Giovanni? Alle 3? Partenza alle 3?
Giovanni?
Va bene.
Giovanni?
Va bene camminare in salita.
si sbattisce.
Si può fare la messa prima
andare. Partenza alle 3 da qua e andiamo per il sentiero. Ok? Sì. Però per favore puntuale. Ve lo dice un siciliano. Sì, no, è bello se andiamo tutti insieme, dai, è bello se facciamo un popolo di viaggio, cammino. Sì, sì, è bello stare insieme, anche perché ci sono dei punti dove bisogna camminare letteralmente a fila indiana e abbiamo bisogno gli uni degli altri anche per aiutarci a alcuni punti particolari. Sì, sì. E chi è che non ha la scarpa da tennis? Sì, l'importante è che sono forti, se no eventualmente che numero hai? 40. Chi è che ha un paio di scarpe da tennis 40 da prestare? 45, facciamo due paia. 41. Chi è che ha un 40? Matteo, capitolo 6, abbiamo iniziato questo percorso. Rileggiamo, dai, dal verso 5 al verso 15. Dal verso 5. Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, è la potenza, è la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate gli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate gli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Stamattina, prima di iniziare la riunione, avevamo già iniziato la riunione lì e abbiamo avuto modo straordinario di poter affrontare alcuni argomenti, di parlare, di approfondire alcune cose proprio riguardante il passo di perdonarci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Siamo entrati in una discussione che ci ha veramente edificato tutti quanti e domani entreremo in questo argomento. Ora focalizziamoci in maniera particolare nei versi 9 e 10. Gesù dice: voi dunque pregate in questa maniera, voi dunque quando pregate, pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Voglio farvi notare la differenza che c'è tra il verso 6 e il verso 9, quando Gesù parla della preghiera. Gesù dice: quando tu preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la tua porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. E poi dice: ma quando pregate, dite così: Padre nostro. È importante comprendere questa differenza, perché Gesù vuole insegnarci dei principi, come abbiamo detto ieri. Molto spesso abbiamo letto questi versetti e li abbiamo interpretati come un metodo che Dio ci ha dato, che Gesù ci ha dato per pregare. E prendendolo come metodo abbiamo semplicemente ripetuto a memoria una preghiera senza averne il beneficio, perché non abbiamo compreso il principio che c'è dietro. Gesù non sta insegnando sul metodo, Gesù sta insegnando sul principio. Ci sono dei principi che lui sta insegnando. Ed ecco perché quando noi comprendiamo i principi, noi non entriamo in confusione. Perché i principi sono eterni. I metodi variano con il tempo, variano dal luogo, dalla cultura, dalle opportunità, dalle possibilità, ma i principi sono eterni. E il principio che Gesù sta spiegando è che il nostro Padre è nostro Padre, non c'è dubbio, ma che dobbiamo vederlo dalla giusta angolazione. Non è sbagliato chiamarlo Padre mio, ma dobbiamo comprendere che è il Padre nostro. Che ognuno di noi deve avere un concetto sobrio di se stesso e deve realizzare la propria identità di figlio. E quindi quando tu lo chiami, puoi chiamarlo papà, padre mio, perché lui è il padre mio. E non è un'offesa per qualcun altro che sta accanto a me, perché con mio padre io ho un rapporto personale nel quale nessuno può entrare. Nessuno può dirti come devi pregare, nessuno ti può dire come puoi parlare, nessuno ti può dire come ti puoi esprimere, perché il rapporto tra te e tuo padre è qualcosa di blindato, dove nessuno può entrare. Solo lo Spirito Santo può lavorare in questo rapporto, ma nessun altro. All'interno di una famiglia ci sono, dove ci sono più figli, ogni figlio ha un rapporto particolare con il padre e con la madre, e non l'avrà uguale agli altri fratelli o all'altra sorella. Il rapporto è personale. Io ho una sorella più grande di me di 5 anni, lei ha un rapporto con i miei genitori diverso dal mio, non migliore, ma neanche peggiore, è diverso, semplicemente diverso. Io mi relaziono con mio padre e con mia madre sulla base di quella che è la mia vita. Non posso pretendere di relazionarmi con le esperienze di mia sorella, né lei può farlo sulla base delle mie esperienze, oltretutto lei è più grande. E quindi ho vissuto il rapporto con i miei genitori in maniera totalmente diversa. E quindi quando parlo di mio padre dico che è mio padre, è mia madre. Ma quando sono insieme a mia sorella è nostro padre, è nostra madre. Questo significa che io devo avere un rapporto equilibrato nella comprensione di chi io sono nei confronti di mio padre, e un rapporto equilibrato nel comprendere che lui è un padre ed è padre in maniera personale. Lui è tuo padre come se tu fossi l'unico figlio che lui ha. Lo ripeto perché è importante comprendere questo, perché questo ci dà una rivelazione ancora più profonda del suo amore, della cura tenera che lui ha per ognuno di noi. Tu hai un rapporto con il padre personale e lui tratta te come se tu fossi l'unico figlio o l'unica figlia che lui ha. Ma non dimenticarti mai che non sei l'unico figlio o l'unica figlia, e che quindi quando noi preghiamo dobbiamo comprendere che lui è il Padre nostro. Gesù si stava rivolgendo alle folle e nel sermone sul monte. E rivolgendosi alle folle, lui si sta rivolgendo a tutta l'umanità. Non ad un popolo particolare, non ad un segmento particolare dell'umanità. Le sue parole arrivano, lui sapeva che le sue parole sarebbero arrivate ovunque. E quando dice, quando pregate, pregate in questa maniera, Padre nostro. La comprensione che il fatto che lui è il Padre di tutti, e quindi che non è soltanto il Padre mio, questo mi mette in una condizione di rispetto e di onore per le persone che stanno attorno a me e che stanno accanto a me. Alcuni usano la loro fede e la rivelazione che hanno come un'arma per fare sentire gli altri inferiori. Avete mai fatto questa esperienza con qualcuno? Qualcuno che ti ha fatto sentire un po' inferiore perché come prega lui non prega nessuno? Come lui ascolta Dio non lo ascolta nessuno? Quelle persone che ti dicono, quando io pregherò per te qualcosa succederà se altri hanno pregato. E questa è una mancanza di rispetto tremenda nei confronti dei propri fratelli e delle proprie sorelle. Lui è il Padre nostro, tu sei importante come la pupilla dell'occhio suo, ma ricordati che la persona accanto a te lo è altrettanto importante quanto te. Ed ecco perché questo ci fa comprendere che se qualcuno ci fa del male, noi non possiamo chiedere a Dio la vendetta. E se Gesù ti chiede di perdonare i tuoi nemici, è perché Gesù, perché il nostro Padre Celeste già li ha perdonati, perché il Padre non ha nemici, ma solo figli. Figli che già sono a casa e figli dispersi che devono ritornare a casa. Perché per te è un nemico, ma per il Padre è un figlio. Tutti quanti noi ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo chiesto a Dio di vendicarci, dai. Magari l'abbiamo fatto in una maniera un po' più religiosa, del tipo non ti chiedo vendetta, però voglio... Del tipo non uccidere, però fagli rompere una gamba, almeno si rende conto. Cioè fai in modo che gli accada qualcosa così lui capisce che ha sbagliato. È vero o no?
Sì.
Dai! Ci sono persone che stavano accanto a te, che quando tu avevi un problema, dicevano, il diavolo sta cercando di fermarti, ma non ti preoccupare, vai avanti. Oggi queste persone non ci sono più, e quando tu hai un problema, loro dicono, Dio sta mettendo un impedimento sopra la sua vita. E quando qualcuno ci fa del male, noi chiediamo a Dio in un modo o in un altro di vendicarci, facendoci giustizia. E per caso qualcosa di brutto dovesse succedere alla persona per la quale abbiamo chiesto giustizia, noi diciamo, sì, Dio è buono ma è anche giusto. Dio c'è, guai a chi mi tocca. Ma non è Dio. Quando tu chiedi a Dio di farti giustizia per le malefatte che qualcuno ti ha fatto, perché stai chiedendo che in un modo o in un altro quella persona la paghi, non è Dio tuo Padre, il nostro Padre che sta ascoltando quella preghiera, è qualcun altro. Perché è il ladro che viene per rubare, per uccidere e per distruggere. Non Gesù. Gesù è venuto per dare vita e vita abbondante. Quindi se qualcosa di brutto succede alla persona per la quale tu stai invocando giustizia, sappi che quella persona sta chiedendo la stessa cosa per te. Domani parleremo di questo argomento. Domani tratteremo un argomento molto spinoso, il perdono. Non fatemi venire malattie o febbre improvvise, siate presenti domani mattina. Che parleremo sarà molto, andremo molto in profondità. Lui è il Padre nostro, lui non ha estranei. Lui non ha creature sparse così per il mondo, lui ha solo figli.
Amen.
Lui è il padre di tutti gli spiriti. Non degli spiriti rigenerati. Quando voi pregate, comprendete che state pregando il Padre che è Padre di tutti. E questo Padre Gesù lo colloca in una posizione. Una traduzione lo chiamerà Padre Celeste. Un'altra traduzione dice Padre che sei nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. Perché questa collocazione? Perché questa precisazione che Gesù fa? Non poteva semplicemente dire quando pregate dite Padre nostro, sia santificato il tuo nome, no, Padre nostro che sei nei cieli. I cieli sono la dimora del nostro Dio, del nostro Padre, ma la terra lui l'ha data ai figli degli uomini. In base a quello che dicevamo anche ieri, dobbiamo comprendere questo principio, questo ritorno alle origini. Qual è il motivo per il quale è stata creata la terra? La terra è stata creata come estensione naturale del cielo. Dio ha creato la terra per rendere visibile ciò che è invisibile. Dio ha creato l'uomo come estensione naturale di se stesso. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Quando ha creato gli animali, la Bibbia dice che li ha fatti secondo la loro specie. Quando ha creato la pianta, le vegetazioni, le ha fatte secondo la loro specie. Ma quando è arrivato all'uomo, Dio ha detto lo facciamo secondo la mia specie. Facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza. E abbia dominio. Sia creato per regnare in un luogo che rappresenta il cielo, perché l'uomo rappresenta me. È molto semplice l'origine, è molto semplice il motivo per il quale siamo stati creati. Siamo stati creati per amore e siamo stati creati per amare.
Amen.
Alleluia. Regnare con amore, dominare con amore, anche se questo termine per noi è un termine molto brutto, perché subito ci richiama delle cose brutte che magari abbiamo visto, abbiamo sperimentato, che abbiamo letto, che abbiamo notato in altri posti. Oggi non esiste un regno chiaramente che possa minimamente assomigliare al regno di Dio. Ed ecco perché la parola regno ci viene un po' dura da digerire, perché siamo abituati alla democrazia. Per noi sarebbe meglio la democrazia, dove è il popolo che decide, ma il regno di Dio, nel regno di Dio non decide il popolo, decide il re. E quando lui decide non si consulta con nessuno, lui si consulta con se stesso. Isaia 40 dice: chi può dare consigli a Dio? Chi è stato il suo consigliere quando egli ha formato la terra? Chi era con lui quando lui scavava nella roccia? Padre nostro che sei nei cieli, che ci fa comprendere questo regno meraviglioso dove noi un giorno ritorneremo, la nostra origine, il nostro luogo di partenza. Dillo alla persona accanto a te: tu non appartieni alla terra, tu sei stato creato per regnare sulla terra, ma non appartieni a questo mondo, non appartieni a questa terra, tu vieni dall'alto, tu sei stato mandato sulla terra. Anche se ti sembra strano questo modo di parlare, di ragionare, tu sei stato mandato sulla terra. Il tuo spirito non è terreno. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato in tre fasi. Io ho studiato su questo argomento qualche mese fa e mi è piaciuto tantissimo, perché ho visto letteralmente l'assemblaggio dell'uomo. L'uomo è stato assemblato. Quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, non ha creato il suo corpo. Perché l'immagine e somiglianza di Dio non è nel tuo corpo, ma è nel tuo spirito. Quando disse facciamo l'uomo, lui intendeva lo spirito dell'uomo. Poi in Genesi 2:7 è scritto che Dio formò l'uomo dalla terra. Ma quando Dio creò l'uomo, questa parola creare nell'ebraico significa creare dal nulla. Ma quando lui forma l'uomo, forma il suo corpo dalla terra. Infatti quando noi moriremo, il nostro corpo ritornerà alla terra, ma il tuo spirito vivrà per sempre. Tu non morirai mai più. Non so se è una buona notizia per te, ma il tuo corpo andrà, quando noi moriremo, in realtà non moriremo. È il corpo che muore, è il cuore che smette di battere, ma il nostro spirito non morirà mai. Noi siamo immortali. Siamo meglio di Aylander, che in quel caso ne rimaneva soltanto uno. Noi non siamo eterni, noi siamo immortali. È molto diverso. Solo Dio è eterno, perché non ha avuto inizio e non ha avuto fine. Immortale significa che abbiamo avuto un inizio, ma non avremo mai una fine. Ecco perché quando le persone vanno in coma, noi sentiremo in questi giorni la testimonianza di Giovanni che è rimasto morto per 16 ore e si è risvegliato dopo 16 ore dalla morte nel celofan dell'obitorio, dopo essere stato uscito dal frigorifero. Si è svegliato nel celofan, dava i pugni nel celofan. Infatti quello che era nell'obitorio è morto. No. E quando è arrivata sua sorella che ti ha dato il telefono e gli ha detto sua madre, mamma non ti preoccupare, sto bene. Aspetta. Finisce la telefonata ed entra in coma per 7 giorni. E ha avuto un'esperienza extracorporea. Ecco perché anche se il nostro corpo è lì che sembra morto, il nostro spirito non muore mai, non dorme mai. Tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito. Dillo alla persona accanto a te, che bello spirito che sei. Che bello spirito che siamo. La Bibbia dice chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Ecco perché il rapporto tra te e tuo papà è blindato. Nessuno può entrarci. E solo Lui ha il codice PIN. Lui ha il codice PIN e il codice PUC. Codice di entrata e pure il codice di sblocco. Non c'è scampo al suo amore e alla sua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, questo ci fa comprendere che noi apparteniamo a questa terra ed è subito dopo che comprendiamo sempre di più che siamo su questa terra e che la nostra dipendenza non è dalla terra. Quando noi cominciamo a comprendere che non possiamo dipendere dalla terra, questo ci libererà da ogni forma di ansia e anche dalla paura della morte. Noi non siamo il nostro corpo, grazie, non siamo la nostra anima, noi siamo il nostro spirito e veniamo dall'alto. Noi veniamo dall'alto. Quando noi comprendiamo che non siamo di questa terra e che la sorgente di tutto ciò di cui abbiamo bisogno non è terrena. Ecco perché Gesù, subito dopo, nelle parole, lui dice perché siete in ansia riguardante la vostra vita, riguardante al mangiare, al bere e al vestire? Seguitemi in questo, per favore. quando Adamo ha peccato, qual è stata la causa? Cosa è successo subito dopo che lui ha disobbedito? Vi ricordate in Genesi al capitolo 3? È scritto che i loro occhi si sono aperti e hanno fatto una grandissima scoperta. Chi era lui? Che scoperta è? Hanno scoperto quello che erano già. Sono stati ingannati dal nemico, non abbiamo tempo per entrare in questo argomento, ma dice la Bibbia che si sono coperti e quando hanno ascoltato la voce di Dio che passeggiava nel giardino, dice: dove sei Adamo? Dice: io mi sono nascosto perché ho sentito la tua voce, ho avuto paura. La paura è il primo sentimento negativo dopo il peccato. La paura produce ansia, produce sollecitudine. Adamo nel giardino aveva tutto, veniva provveduto per lui di ogni cosa, non doveva sudare, non doveva faticare, anche perché il sudore e la fatica non rientravano nell'ambiente perfetto, eterno nel quale lui viveva. Adamo viveva nell'eternità, non viveva nel tempo. Perché dove non c'è peccato non c'è morte, dove non c'è morte non c'è il tempo, non c'è la sensazione del tempo, il tempo non scorre, non ci sono stagioni. Infatti quando andiamo a leggere noi comprendiamo che gli anni di Adamo si cominciano a contare non dal momento della creazione, ma dal momento della caduta. Perché prima della caduta non esisteva il tempo. Pensa a questa dimensione nella quale tu ed io ci troveremo un giorno. Di nuovo la nostra origine. Adamo pecca e Dio lo deve mandare via. Dio non lo manda via perché è arrabbiato con Adamo, non lo manda via dal giardino di Eva: oh, tu hai peccato, fuori di qui. No, questa è un'immagine sbagliata che la religione ci ha dato. Quando andiamo a leggere noi scopriamo che Dio manda via Adamo per proteggerlo, perché dice: non dobbiamo permettergli di stendere la sua mano all'albero della vita affinché non viva per sempre. Perché quando il peccato è entrato, il peccato genera morte e la morte deve portare alla fine di un ciclo. Quel corpo deve morire per poi essere rivestito di un corpo immortale. Se Adamo avesse steso la sua mano verso l'albero della vita, avrebbe avuto un corpo corrotto per l'eternità. Quanti sono contenti che moriamo?
Amen.
Non possiamo comprendere la morte finché non comprendiamo l'origine di tutto questo. La morte è una salvezza. La morte è una liberazione per poter entrare definitivamente nel progetto iniziale che Dio aveva per ognuno di noi. Ma la morte non avrà la vittoria sopra di noi. Perché? Perché alla morte, la morte è stata inghiottita dalla vita. Questo corpo va e ritorna alla polvere, il nostro spirito rimane in vita e saremo rivestiti con un altro involucro incorruttibile. Non avrà più bisogno di fare la dieta.
Alleluia! E neanche di vestirci. Almeno lui non ce ne accorgerà. Che meraviglia.
Adamo disubbidisce e la prima conseguenza che Dio gli dice è: la terra sarà maledetta per causa tua. Dio non dice: io maledirgo la terra. Né Dio non dice neanche all'uomo: io maledico te, oppure da oggi in poi tu andrai all'inferno e tutti quelli che vengono dopo di te se non si ravvedono. Dio non l'ha mai detto, mai. Quando noi andiamo a studiare l'origine ci apre la mente e dice: tu dovrai mangiare il frutto della terra con fatica e con sudore. Perché? Perché prima della caduta io provvedevo per te. Ora che tu hai deciso di essere indipendente, tu provvederai per te stesso. Gesù riprende questo principio in Matteo al capitolo 6 e dice: perché siete in ansietà riguardante al mangiare, al vestire, al bere? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non raccolgono, eppure il Padre vostro li nutre. Domanda: non valete voi molto più degli uccelli del cielo? Sì o no? Attenzione, ma che significa? Che non vado più a lavorare? No, abbiamo cambiato il principio con il metodo. Gesù sta parlando di un principio e continua. Guardate i giri dei campi, come Dio li riveste. Io vi dico che neanche Salomone, in tutta la sua gloria e il suo splendore, è mai stato rivestito con tale bellezza. E se Dio, che fa riveste i fiori dei campi in questo modo, che oggi sono qui e domani sono gettati nel fuoco, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Perché siete in ansietà riguardante il mangiare, il bere e il vestire? Non siate come i pagani, ha detto Gesù, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avrete bisogno lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 52 settimane all'anno, 365 giorni all'anno, tutto quello di cui avete bisogno si trova lì. Vedete il collegamento? Adamo si è ribellato e ha dovuto provvedere per se stesso. Gesù sta dicendo: tutti coloro che credono ritornano in una condizione di totale dipendenza. Adamo pensava che l'indipendenza gli avrebbe dato la libertà, ma l'indipendenza ha creato schiavitù. E Gesù è venuto per ricollegarci con il regno di Dio, per ricollegare, per restaurare questa dipendenza, perché è dalla dipendenza che noi siamo liberi. Adamo era libero quando era dipendente da Dio, è diventato schiavo quando ha decretato la sua indipendenza. Ed ecco perché Gesù ha detto: posizione di chi siamo noi nel regno di Dio? Chi sei tu? Nel regno di Dio, qual è la tua identità? Dobbiamo rispondere a questa domanda. Vi ricordate in Giovanni 1, quando le persone continuamente andavano da Giovanni e gli dicevano: chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Dacci una risposta finché lo possiamo rispondere a chi ci ha mandato. Chi sei tu? Che dici tu di te stesso? La domanda vi faccio io, che lo Spirito Santo ci sta facendo ad ognuno di noi. Che dici tu di te stesso? E Giovanni rispose: io sono la voce di colui che grida nel deserto, cioè io sono colui che Dio dice che io sono. Io non mi identifico con le mie circostanze, la mia identità non dipende da quanto ho in tasca, da chi ho attorno o da quello che sto facendo. Io sono quello che papà ha detto di me. Che dici tu di te stesso? E Gesù ha detto: cercate prima il regno e la sua giustizia, cioè la vostra posizione nel regno, perché quando voi scoprite chi siete e qual è la vostra posizione nel regno, tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Voglio dare, posso dare un po' più in profondità? Gesù sta annullando la richiesta. Quando noi scopriamo il regno e chi siamo nel regno, Gesù ci sta dicendo: non avrete più bisogno neanche di chiedere, perché tutto quello di cui avrete bisogno lo trovate lì. Tutto era nel giardino, tutto quello di cui Adamo e l'umanità intera era lì nel giardino, il regno di Dio. le gambe per essere liberi dall'ansia. Metti la tua mano sul tuo cuore, chiudi i tuoi occhi e digli: lo Spirito Santo, insegnami a regnare, perché non voglio più ansia, non voglio più sollecitudine. Io so che tu sei mio Padre e che tu ti prendi cura di me. Amen. Alleluia. Tu sei mio Padre, Daniela, Dio è tuo papà e lui si prende cura dei tuoi bisogni, qualunque essi siano. Alleluia. L'ansia ci distrugge. L'ansia è la causa del 95% delle malattie oggi esistenti nel mondo, e Gesù ci ha dato la soluzione e la ricetta per questo. Cercate prima. Non cercare la religione, cerca il regno di Dio e la sua giustizia. Padre nostro che sei nei cieli. La Bibbia parla del regno dei cieli e del regno di Dio, regno dei cieli, regno di Dio, regno dei cieli e regno di Dio, fondamentalmente sono la stessa cosa, ma sulla base degli insegnamenti di Gesù abbiamo scoperto questa differenza. Quando Gesù parla del regno dei cieli, parla letteralmente del luogo fisico, di una dimensione spirituale dove il Padre risiede. Il regno dei cieli è il luogo dove Dio, nostro Padre, risiede. Padre nostro che sei nei cieli. Parla di questo regno che è invisibile. Ma quando parla del regno di Dio, Gesù insegna che il regno di Dio non è altro che l'influenza del regno dei cieli sulla terra. Quindi quando parla del regno di Dio, Gesù lo applica in maniera particolare a quella che è la manifestazione del regno dei cieli sulla terra attraverso te e me. Ok? Quando parla del regno di Dio, lui colloca il regno di Dio come espressione del regno dei cieli sulla terra. Non so se sono stato chiaro. Quando parla del regno dei cieli sta parlando della dimora di Dio. Quando parla del regno di Dio sta parlando dell'influenza del regno dei cieli sulla terra in maniera pratica e visibile attraverso quello che Dio fa attraverso di te. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Con questo credo che chiuderemo per questa mattina, che lo sai. Ne abbiamo parlato già ieri abbondantemente. Guardate, voglio darvi di nuovo quella traduzione, non so se l'avete scritta. Magari alla fine ve la posso dare, quindi. Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro celeste, rivela chi tu sei affinché tutti riconoscano te come Padre. Stavo parlando poco fa con la sorella Rossella, che gli studiosi, leggendo alcuni libri, andando ad alcune fonti particolari di studio, hanno avuto nell'arco dei secoli diverse difficoltà a tradurre queste parole di Gesù, quella che noi conosciamo come la preghiera del Padre nostro, perché in realtà gli studiosi non sapevano se tradurre in maniera letterale le parole di Gesù o letteralmente darne l'interpretazione che avrebbe molto più senso per ognuno di noi. Come abbiamo detto ieri sera, questo sia santificato il tuo nome, che in realtà nella nostra lingua non ha senso se non in forma religiosa. Ma quando noi andiamo a studiare, ad esempio, io vorrei ognuno di voi incoraggiare a comprare una Bibbia straordinaria, che è la Tob, che è una Bibbia di studio interconfessionale, che è la migliore, credo in assoluto, che abbiamo in circolazione disponibile. Questa qua, la puoi alzare per favore? Le note e le spiegazioni che ci sono in questa Bibbia non le troverete in nessun'altra Bibbia italiana. È la migliore in assoluto, ti dà delle fonti di ispirazione. Fratello, se tu andrai a studiare su Matteo 6, su questo argomento, troverai quello che stiamo dicendo. Perché dicono che hanno avuto delle difficoltà, perché dovevano decidere appunto se tradurlo in maniera letterale o darne proprio un'interpretazione, quasi una parafrasi, per renderla comprensibile. E quindi il sia santificato il tuo nome, che nella nostra lingua non ha un senso, perché come fai a santificare Dio? Lo dicevamo ieri sera, non siamo in grado neanche di santificare noi stessi. Ci sforziamo in tutti i modi possibili, ma è impossibile. È lo Spirito Santo che ci santifica. Lo Spirito Santo ci è stato dato proprio per santificarci, per appartarci, per cambiarci, per darci la forza, l'autorità, la potenza, per fare determinate scelte che nella carne è difficile. Allora, la parola santificare significa letteralmente mettere a parte. La parola santo significa messo a parte. Santificare significa mettere a parte. Troviamo qualche riferimento nell'Antico Testamento, in Esodo, quando Dio rivela tutti gli utensili per quanto riguarda il tabernacolo, e diceva di santificare, di ungere con olio e di santificare, cioè quegli strumenti venivano usati solo ed esclusivamente per un certo tipo di servizio. Ma quando noi collochiamo questa parola accanto all'espressione il tuo nome, ha un significato molto più ampio, perché nella concezione ebraica, nella cultura ebraica, il nome non è il nome in realtà, Corrado, Francesco, Paolo, Giovanni, eccetera, eccetera, ma il nome, quando noi andiamo a studiare il modo in cui venivano scelti i nomi, addirittura, da dare ai figli. Se voi andate a fare questo studio su internet, lo trovate, è disponibile a tutti, è qualcosa di straordinario, perché ti ispira così tanto. Non si poteva dare un nome qualunque, che ti hanno un Peppino, no, c'erano dei modi in cui si doveva scegliere un nome e delle modalità particolari, e in ogni caso il nome rappresentava non solo la persona che portava il nome, ma rappresentava la famiglia, rappresentava la tribù, rappresentava la chiamata di Dio, e soprattutto rappresentava l'aspetto profetico nella vita di quella persona. Quindi quando noi andiamo a parlare di Dio, certe cose acquistano ancora più valore in maniera esponenziale. E quindi i traduttori dicono che quando Gesù dà questa espressione, in realtà lui voleva dire: Padre, noi desideriamo che tutti ti riconoscano per quello che tu sei veramente, il Padre. Perché il nome rappresenta la persona, il nome rappresenta il carattere, il nome rappresenta il modo in cui questa persona si esprime. E quindi quando si parla di santificare il nome, si sta chiedendo che il tuo carattere, che la tua natura, che tutto ciò che tu sei sia reso visibile e chiaro davanti a tutti. Tu sei Dio, ma sei anche nostro Padre. Che tutti ti conoscano e ti riconoscano per quello che tu sei realmente. Entriamo ancora più in profondità. Gesù non è venuto per portare l'uomo a Dio prima di tutto. Gesù è venuto per portare Dio all'uomo, nel senso di demolire ogni immagine sbagliata che le persone avevano di Dio, anche al popolo ebraico, in maniera particolare al popolo ebraico. Questo Dio vendicativo, questo Dio che se non facevi le cose che gli diceva, che ti diceva, ti levava di mezzo in maniera subitanea, istantanea. E Gesù viene a dare un'immagine completamente diversa di Dio. Guardate qui in Giovanni. Al capitolo 5. Forse non hai mai letto questo versetto, ma qua stiamo scoprendo il motivo per il quale Gesù realmente è stato fatto fuori, tra virgolette, dai farisei. In Giovanni 5, al versetto 16. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva queste cose di sabato. Andava a demolire alcune concezioni, alcune tradizioni che avevano. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. È importante comprendere che Gesù non lo ha mai chiamato Dio, ma sempre Padre. E questo era sconvolgente. Guardate il versetto 18. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi così uguale a Dio. Potete pensare che Gesù era pienamente cosciente che chiamando Dio mio Padre lui si stava attirando dei guai? Quando qualcuno ti dice: ma se tu sai che certe cose che fai o che dici ti creano problemi, perché continui a farle? Perché se siamo pienamente convinti di quello che stiamo esponendo, possiamo andare incontro e incontro a chiunque e a qualunque cosa. Amen? Quando tu sei pienamente convinto che quello che stai dicendo è la verità, sei inarrestabile. Nessuno ti può fermare. E anche se ti mettono in prigione, come è successo all'Apostolo Paolo, lui stesso ha dichiarato: a me potete mettere le catene, ma la parola di Dio non è incatenata e non può essere fermata. Guardate in Giovanni al capitolo 10. Giovanni 10, il versetto 25. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Come vi ho detto, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio, perché io e il Padre siamo uno. Vedete Gesù come si relaziona con il Padre? Ed è l'immagine che lui ha dato. Guardate in Giovanni al capitolo 14, questo è ancora più particolare. Giovanni 14 al versetto 6, Giovanni 14 verso 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Fermiamoci un attimo. Abbiamo sempre visto questo versetto come quello da utilizzare per portare salvezza alle persone, cioè strapparle dall'inferno per portarle in paradiso. Vorrei chiedervi di leggere di nuovo queste parole. Lui sta parlando ai suoi discepoli. Nella cultura nostra, religione, persone già salvate. Quello che lui sta dicendo non ha niente a che fare con la salvezza. Gesù sta dicendo esattamente un'altra cosa. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene, arriva alla rivelazione del Padre se non per mezzo di me. Se vuoi conoscere il Padre, devi conoscere Gesù. Piace tantissimo una traduzione quando dice: Gesù, io sono la via. Quando lui dice questo, una traduzione dice: io sono il vostro viaggio. Non è bellissimo? Io sono il vostro viaggio. È l'unico modo con il quale voi potete conoscere il Padre, arrivare al Padre, abbracciare il Padre, comprendere il Padre, è solo attraverso di me. E guardate qua, al versetto 6. 7. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete, lo avete visto. Lo conoscete e lo avete visto. Vedete, Gesù quando parla del Padre dice: se tu hai visto me, hai visto il Padre. Se conosci me, conosci il Padre. Gesù si mette in mezzo quando parla dello Spirito Santo. Se voi conoscete me, voi conoscete pure il Paracletos, perché lui abita con voi, stava parlando di sé, e sarà in voi. Se tu sei con Gesù, tu conosci il Padre e conosci lo Spirito Santo. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre. Io immagino la faccia di Gesù in quel momento. Datemi lo spigolo che sia di cemento arrumato. Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù lo guarda, credo, con tanta compassione e con tanto amore incondizionato. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi sapere com'è Dio realmente? Guarda Gesù. Ritorniamo ai Vangeli. Ritorniamo a quel messaggio puro, semplice e meraviglioso che incoraggia e cambia ancora oggi la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Ritorniamo a Lui. Ritorniamo a Gesù e mettiamo i nostri occhi su di Lui, capo e compitore della nostra fede. È Lui che ci insegna a pregare. In Luca 11 concludiamo con questo, dai. Avevo detto che stavo concludendo.
Ma non ho detto che era l'ultimo verso,
no, eh? Ho detto che stavo concludendo. Luca 11, versetto 1, dai. Vi prometto che è l'ultimo. E avvenne che Gesù si trovava in un certo luogo a pregare. E come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, se tu stai con Gesù, Lui ti insegnerà a pregare. Se tu stai con Lui, Lui ti insegnerà a pregare. Lui ti farà comprendere com'è il rapporto con il Padre. No, perché mi stanno venendo altri 100 versetti nella testa che questo dico. In Marco 3 è scritto: sei tu che l'hai citato, non io. Gesù desidera stare con te. Se tu stai con Lui, tu conoscerai il Padre. Lui ti farà comprendere che tipo di relazione tu riuscirai ad avere, in quale profondità tu riuscirai ad entrare, cose che non hai mai visto. Come dice Paolo, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che lo amano. Alleluia. Ci sono cose meravigliose preparate per noi che possiamo scoprire soltanto nell'intimità con il nostro Padre. Ma quando tu conosci di più il Padre, Lui ti fa conoscere più te. Ti farà vedere che sei una figlia straordinariamente amata. La sua bambina. Davanti ai suoi occhi non sei mai cresciuta. Accetta la figura del Padre nella tua vita e accetta il fatto che sei suo figlio, che sei sua figlia e che nessuno mai ti rapirà dalla sua mano. Padre nostro, che sei nei cieli, oh, che tutti possano conoscere veramente come tu sei. Quando Gesù arrivava, le persone sapevano che stava arrivando Dio, ma me, sapevano che le loro situazioni, le loro condizioni sarebbero cambiate in un istante. O che sarebbe iniziato un processo di cambiamento dentro il loro cuore che non avrebbe mai più avuto fine. Quando arriva Gesù, arriva il regno di Dio. Quando arriva Gesù, arriva il Padre nella tua vita. Quando arriva Gesù, ogni cosa è possibile. Come in cielo, così in terra. Gesù è venuto a far baciare di nuovo il cielo con la terra. Nella croce c'è stato un abbraccio. Di nuovo, l'uno e l'altro si sono connessi in un amore, in un abbraccio eterno che non finirà mai più. Gesù sulla croce, sospeso da terra, ha rappresentato il punto di unione tra cielo e terra, e da quel momento i cieli si sono aperti. Amen. E non si sono mai più chiusi. La benedizione è stata data una volta e per sempre, e il messaggio del Padre è talmente chiaro: io voglio tutti i miei figli di nuovo a casa. Questo è quello che scrive. Questo è quello che scrive. Il sommo sacerdote, lo so, sono tremendo a fare le promesse. Il sommo sacerdote, alziamoci in piedi. Giovanni 11, versetto 46. Alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto, aveva appena risuscitato Lazzaro. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei venivano nel Sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani, distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Voglio dirti, ci saranno persone che neanche conoscono Dio e che sono contro di te, ma che profetizzeranno su di te. E neanche se ne renderanno conto. Profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno tutti i figli di Dio dispersi. Questo è quello che ha fatto Gesù. Ha riconnesso cielo e terra, ha stabilito la via per poter riportare i figli di nuovo a casa. Lui è il nostro viaggio. Lui è il nostro viaggio. Alleluia. Prendi la mano della persona che è accanto a te. Thank you.
Thank you.
che tu possa pensare.
C'era un occhio, poi vedevo che questa piramide era il tetto di una chiesa enorme. Appena l'ho guardata, vedo che ha avuto, come dire, si è infastidita. E vedevo uscire delle corde enormi verso la terra con degli arpioni. Si, come dire, si praticava per terra, come dire, io non mi smuovo. Ho detto, signore, che cos'è questa piramide, questa chiesa? Vedevo contemporaneamente un braccio enorme, bianco, che la copriva, la smantellava, la rendeva piatta. Contemporaneamente un flusso bianco, piatto, che copriva questa chiesa piramide, quella che sia. Ma contemporaneamente, quando questo flusso ha coperto, ho sentito passare una mano nella mia mente. E vedevo arrivare in questa, chiamiamola, valle piatta, bianca, che ha coperto tutto, che ha smantellato per meglio dire, delle colonne giganti bianche. Detto, signore, cosa mi vuoi dire? Questa è la chiesa con l'occhio che fino a oggi ha manipolato il mio popolo. Io l'ho smantellato, ho coperto, io sto intervenendo. Perché hanno praticamente usato tanta teoria, tanto inganno. Questa è la mia chiesa, queste colonne che vedi erano all'aperto. Questo è il messaggio. Dio sta intervenendo nelle nostre menti con tutto ciò che c'è, ma la puliva, anche sentivo questo flusso che era spirito, si capisce? Mentre passava nella mia mente, Dio sta pulendo le nostre menti da tutto ciò che fino ad oggi c'hanno, c'è troppo poemi, troppo dottrine, troppo con quella gente stanca, Questo è il messaggio. Io sto intervenendo, è Dio che sta intervenendo. Per scassare, per distruggere tutto ciò che è venuto fino a oggi a trarre. E Dio vuole unire, e quelle colonne erano noi. All'aperto, non erano delle mura.
Alleluia. Benediciamoci gli altri, so che non vorremmo terminare, però le riunioni terminano, la presenza di Dio. Alle tre, dopo pranzo, ci troviamo qua. Alle tre partiamo, ok? Buon pranzo a tutti quanti, buona presenza.